20.02 sta iniziando Tabula Rasa. Tabula Rasa 9 maggio 2019. Oggi abbiamo un appuntamento abbastanza ricco di libri, recensioni, interviste, perché tra pochissimo andremo a sentire Martina Testa, traduttrice di Friday Black, di Nana Kwame Ajay Brenia. Sicuramente non si pronuncia così, ma io l'ho pronunciato e poi chiederemo a Martina di pronunciarlo, di farci sentire qual è la reale pronuncia. Poi insieme al socio Vince andremo a fare la recensione di tre romanzi: La stagione della strega di James Leo Harley, e Sul fondo sta Berlino di Sirio Lubreto, e poi Marzo per gli agnelli di Mimmo Gangemi. Infine avremo in collegamento Alfredo Mignini, che insieme a Enrico Pontieri ha scritto Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri. Tutto questo avrà inizio subito e nel frattempo ci andiamo a sentire Kendrick Lamar, e il perché poi ve lo spieghiamo magari appunto parlando di Friday Black. What mama said when we was eating that free lunch, oh man, goddamn, all hell broke loose. You killed my cousin back in 94, fuck your truce. Now crawl your head in that noose, you wind up dead on the news. Ain't no peace treaty, just peace and BG's up to pre-approve. Bodies on top of bodies, IVs on top of IVs. Obviously the coroner between the sheets like the Osleys. When you hop on that trolley, make sure your color's correct. Make sure your corporate or they'll be calling your mother collect. They say the governor collect all of our tactics, except when we in traffic and tragic happens, that shit ain't no threat. You moving backwards if you suggest that you sleep with a tech. Go buy your chopper and have a doctor on speed dial, I guess. Mass City.
Bend down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, huh, my nigga? This Mad City, I run, my nigga.
If Pyros and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear
yak, yak, yak.
Wake your punk ass up. It ain't nothing but a cop, this thing. Chill. Real simple and plain. It teaches some lessons about the street. Good. Ain't nothing but a cop, this thing. How we do?
Ed eccoci qui subito con Martina Testa. Ciao Martina, buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Allora,
chiedo scusa per la voce mancante, spero.
Ma non ti preoccupare.
Sto così.
Senti, allora, innanzitutto, l'autore di Friday Black, la pronuncia esatta del suo nome, che io mi sono un po' vergognato a dirla poco fa.
Allora, io lo chiamo Nana Kwame Ajay Brenia.
Ok.
Poi non l'ho mai sentito pronunciare per intero da lui. Quando verrà in Italia a fine giugno, inizio luglio, glielo potremo chiedere.
Ah, molto curiosa anche questa cosa, bello, perché se passa da Roma sicuramente me lo vado ad ascoltare. Perché questo, allora, cominciamo da Friday Black, il gioco di parole è abbastanza evidente su Black Friday. Tra l'altro l'autore ha anche lavorato in negozi, centri commerciali, quindi sa un po' di cosa si parla e ci ha voluto molto giocare. E anche perché spesso e volentieri alcuni di questi racconti, perché è una raccolta di racconti, si svolgono tra l'altro in centri commerciali o comunque in luoghi del genere. Una raccolta di racconti che useremmo tra la fantascienza, la distopia, oppure, come qualcun altro ha usato, di realismo magico.
Sì, assolutamente, sono dei racconti che, un po' come quelli di George Saunders, che è uno dei suoi scrittori, insomma, che lo ispirano, supportano un po' le estreme conseguenze delle realtà contemporanee. Quindi lui immagina, per esempio, nel racconto che dà il titolo alla raccolta, un Black Friday distopico in cui in questo centro commerciale viene invaso da orde di clienti che sono in realtà zombie, praticamente, che si scannano, si ammazzano fra loro per arrivare a comprare i pochi giacconi, anzi forse anche i tanti, ma insomma giacconi super scontati, o i televisori 40 pollici in liquidazione. Questi sono, diciamo, c'è una mostruosità portata all'eccesso, però è vero che in America il giorno del Black Friday la gente va ad accamparsi di fronte al centro commerciale con le tende e i sacchi a pelo. Lui diciamo appunto non immagina forse da zero degli eccessi, ma immagina dove potrebbe portare in maniera un po' fantastica una dinamica che è già molto presente nel mondo contemporaneo.
Esatto, perché poi i temi di questi racconti poi alla fine, diciamo, il collante sono molto diversi, alcuni sono lunghi, alcuni sono brevissimi, quindi non c'è magari in questo un'uniformità, però i temi, ma anche come lui sottolinea in un'intervista tra l'altro che consiglio la lettura per chi incuriosisce il libro proprio sul sito di Edizioni Sur, i temi sono proprio quello del capitalismo e del razzismo. Sì. Essendo afroamericano lui gioca molto sul discorso identitario, anzi lui afferma proprio in questa intervista che dice proprio spero che questo libro possa aiutare i neri ad essere meno invisibili, e comunque è un libro che tra l'altro si va a ribellare a quella che è l'assimilazione, a quella che vorrebbero, no? La cultura americana assimilare anche la cultura, quella che invece è, che è afroamericana, che si gioca molto sull'identità black.
Sì, identità black che è molto forte, molto marcata in questo libro. C'è un racconto che parla di brutalità della polizia che negli Stati Uniti è proprio marcatamente dimostrabilmente indirizzata molto più verso i neri che verso qualunque altra etnia della popolazione. C'è un racconto in cui si immagina un parco a tema in cui i clienti bianchi del parco a tema, per lo più bianchi quantomeno, possono sparare a degli intrusi neri che si avvicinano alle loro casette in un ambiente diciamo controllato, quasi che questo possa essere un modo per esorcizzare in maniera appunto fittizia una rabbia, un'insofferenza, un'intolleranza che è reale nella società. Quindi lo sparare all'uomo nero che diventa appunto quasi un gioco di ruolo, ma che riflette in realtà delle tensioni nella società molto presenti. Si inserisce secondo me questo libro in una tendenza che è abbastanza comune negli ultimi anni agli artisti neri americani, verso questo lo possiamo definire un fantastico nero, afrofuturismo, surrealismo nero, che anche nel cinema, nelle serie, in altre opere letterarie si sta esprimendo. Molti artisti neri invece che ricorrere al puro e semplice realismo portano alle estreme conseguenze nel mondo fantastico delle tensioni e delle difficoltà che sono della vita reale. C'è il regista Jordan Peele con questo film che si chiama Us, Noi, che è uscito recentemente negli Stati Uniti, che è un horror sempre così distopico che ha alla base sempre questo tipo di tensioni, e non è il solo, insomma. Mi sembra che la letteratura nera americana spesso si indirizzi verso appunto un tipo di narrazione non del tutto realistica. Anche quell'altro libro, sempre che era uscito per Sur, che ha vinto il National Book Award del Pulitzer l'anno scorso, La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, era un libro ambientato nell'Ottocento delle piantagioni americane, però con una componente completamente fantastica, perché mi immaginava una ferrovia che aiutava sotterranea, che aiutava gli schiavi a fuggire dalle piantagioni, ferrovia che palesemente non è mai esistita, non sono mai non correvano questi treni sottoterra nell'Ottocento. Quindi è un'idea insomma così fantastica, fantascientifica, un po' quasi steampunk, perché tutto è ambientato nell'Ottocento. Però ecco, mi sembra che nella letteratura americana nera contemporanea ci sia un po' questa vocazione verso il fantastico, per rimarcare una situazione che a livello sì, sociale, politico è comunque grave, pesante, specie poi sotto l'amministrazione Trump. Insomma, se Obama aveva fatto balenare l'idea di un possibile passo avanti verso l'uguaglianza, la parità e così, purtroppo si è visto che in realtà il razzismo che scorre profondo in quella società, e non solo in quella in realtà dobbiamo dire, è ben duro a morire, anzi. E la cosa interessante però è anche che questo libro qui in particolare se la prende diciamo non solo con il semplice razzismo, ma con la struttura economica che c'è alla base, insomma.
Eh sì, è molto, c'è una critica proprio al capitalismo, soprattutto quello USA, no? Si gioca molto su questo, su questa tensione. Tra l'altro lui
d'altra
anche
parte, scusami, d'altra parte la potenza economica degli Stati Uniti la nascita della potenza economica degli Stati Uniti si è basata sullo schiavismo. Insomma, lo schiavismo è stato un motore economico potentissimo, manodopera gratis per interi decenni, e poi l'economia decolla, insomma.
Poi parliamo anche di un altro aspetto di questi racconti, che è molto interessante, il tipo di scrittura che usa, perché a parte che lui dice sempre in un'intervista che si fa molto, anzi è molto ispirato a quella che è la cultura di rapper americani, proprio come un discorso di scrittura, no? Cita Kendrick Lamar, Lupe Fiasco e altri rapper, perché dice proprio lui usa proprio queste parole, prendono a calcio in culo la lingua inglese come nessun altro ha mai fatto nella storia, e lui si gioca anche molto, poi è vero che la traduzione, a me è piaciuta molto la tua traduzione, rende anche molto l'idea di questo tipo di linguaggio, che è altrettanto ironico, perché riesce sempre a mantenere anche un livello ironico di situazioni talmente grottesche poi sistematicamente, che ovviamente anche quelle più tragiche fanno divertire, però è un linguaggio che funziona e che a me è piaciuto molto.
Sì, è una lingua molto viva, vivace, fresca, ritmata, non ci sono lunghissime, non sono periodi lunghi, articolati, è proprio una concisione rende tutto molto potente, e poi è anche divertente perché spesso lui inventa neologismi, giochi di parole, strania il linguaggio perché racconta una realtà che appunto non è totalmente realistica, racconta dei mondi che sono parzialmente inventati, e per farlo reinventa un po' la lingua, quindi sì, fa dei sì, inventa, mischia, crea, anche a livello linguistico è interessante il libro, insomma non è la tipica prosa letteraria classica a cui un lettore può essere abituato.
È stato complicato quindi tradurlo? Te lo chiedo perché quindi mi incuriosisce questa cosa.
È stato un po' complicato perché a volte ho dovuto inventare anche io, che non sono molto brava a inventare come traduttrice, sono molto brava a seguire le orme dell'autore, però mi nascondo un po' dietro l'autore, non penso mai di dover essere molto creativa, mi sembra sempre di seguire, e invece a volte lì c'erano cose, cioè parole che non esistono nell'inglese contemporaneo, le ho dovute un po' reimmaginare io, soprannomi, ci sono anche molte battute di dialogo spesso fra persone giovani, ragazzi, persone anche di estrazione sociale bassa, miscuglio anche di inglese e spagnolo, ispanico, perché in alcuni racconti si parla anche di contatti con altre etnie che formano la working class della società americana. Quindi è un linguaggio molto particolare, un po' di difficoltà le ho avute, e mi ha aiutato, come molto spesso mi aiuta, il fatto anche di potermi confrontare direttamente con l'autore e quindi chiedere a lui in alcuni casi che cosa intendeva, quale significato devo far predominare o cose del genere, quindi è stato un lavoro sì, estremamente interessante.
Guarda, in conclusione, perché poi appunto non ti voglio far stancare troppo, perché già sei abbastanza stanca per la voce, anche se continuerei a parlare di questa raccolta di racconti, di questo libro, Father Black, che è veramente una roba abbastanza curiosa e fresca, userei anche questo termine che usano molto i rapper americani, no? Il fresh, oltre che cool. Andando allora, ti facciamo l'ultima domanda: un altro autore oppure un romanzo afroamericano sconosciuto, un autore che hai letto nell'ultimo anno e che consiglieresti?
C'è un Liam, adesso però mi devo ricordare come si intitola, mannaggia la miseria.
Ma dici il nome.
C'è un libro bellissimo che esce adesso per NN Edizioni, l'autrice si chiama Jasmine Ward.
Ah sì, ne parleremo, già abbiamo parlato di Salvare Ossa, ne parleremo, io l'ho preso l'altro giorno.
Grande,
Ecco.
Esattamente, ci siamo capiti.
Sì, sì, ecco, l'abbiamo già decantato le lodi di Salvare le ossa pochi mesi fa, e torneremo a parlare anche di quest'altro che è uscito da pochi giorni, la settimana scorsa.
Esatto.
Lei è un'altra autrice.
Questo nuovo è una bomba. artisti della world.
No, me lo immagino, perché un altro dice che fa anche lei della scrittura un bel esercizio di stile. Ecco,
assolutamente, consigliatissima. Guarda, Jasmine Ward.
Sì, sì, la consigliamo. Grazie Martina, grazie mille.
Grazie a voi.
Buon proseguimento. Ciao, ciao.
Ciao, 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 buona serata, ciao.
È il libro di cui abbiamo parlato, lo ripeto, di Nana Kwame Ajay Brenia, è Friday Black, è uscito per Edizioni Sur, collana Big Sur se non sbaglio, tra l'altro anche abbastanza recentemente, pochissimi mesi fa. Il prezzo è 16,50, le pagine sono 225. Io ve lo consiglio soprattutto se vi può piacere il genere. Nel frattempo, se vi incuriosisce, sul sito di Edizioni Sur c'è un'intervista all'autore per farvi anche un'idea di cosa abbiamo parlato finora, ma anche se Martina penso che è stata perfetta nel raccontare questo libro.
My nigga said he wanna fly out to get him some 3 W's, only for a 3-day run. Bitch, take the motherfucking pennies off, you ain't no none. Shit, I be living in the sky every time I ride by them hoes. Ribbon in the sky on the radio, cause Stevie know I control. Let it breathe, I control. California live it till I am old. We want to be on, to peek on the charts, so the peons can peek on and pee on their hearts. She ain't the coupe, she ain't the neon, cause she on the BS before we can start on. Fuck with a nigga, ride with a nigga, let them know I'm priority. Order me Hennessy and for my niggas, OG killer. Call it Jason, boy he's boy he on his job. Boy he sure be having the marks on they mark. Pretty bitches and tire marks, let them nail the pipe exhaust. Let them reveal how much it costs for this life. Controlling my vice, no way, hell no, if I'm wrong, I don't wanna be right. We want to be on, to peek on the charts, so the peons can be gone and pee on their hearts. Women, we weather, it's not my fault that it's 82 degrees and my top peel off.
You might catch me in Atlanta, looking like a boss. New Orleans and then Miami, party in New York. Texas, I be screwed up. Chi-town, I be really pimping. But nothing like my hometown, not where I'm for living.
They come for from all around the world for good. Double D's got them topless in the sun. I shall proceed. That's me, motherfuck your opinion. How many ways am I killing them? Shit, right around a billion. Hey, we own it. That mean we living for the moment. That means she'll fuck to the moaning. Time and I got time and I know that I'm in a position of controlling anything I buy that.
E allora per la seconda parte abbiamo Vince. Ciao Vince.
Eccoci. Ciao, ciao Socio, come va? Tutto bene?
Sì, benissimo, benissimo. Abbiamo appena sentito Martina Testa, con te invece oggi volevi... Sì, sì, finalmente, tra l'altro è stata, nonostante dicesse no, un po' problemi di voce e via dicendo, che era anche vero, però è stato un treno. Tu invece stasera ci volevi parlare di tre romanzi abbastanza diversi, che sono La stagione della strega, Sul fondo sta Berlino e poi Manzo per gli agnelli. E vai. Perché
in realtà è un perché legato a una cronologia, ovvero sono tre romanzi usciti molto di recente che mi è capitato di leggere per motivi anche molto differenti, il vero, sono diversissimi fra di loro e forse partirei dalla stagione della strega perché l'autore guarda, all'inizio, che okay, questo James Leo Irlai all'inizio non mi diceva nulla, dopodiché ho capito chi era ed è quello che ha scritto un romanzo da cui è stato poi tratto, il romanzo si chiama Un uomo da marciapiede, da cui poi fu tratto il film.
Ah, vabbè, sì.
Ed è E quindi tipo un super classico del cinema pluripremiato, insomma anche del cinema mainstream, diciamo, che aveva avuto, cioè che ho scoperto di aver fatto 3 prove narrative, appunto L'uomo da marciapiede e Il vento disperse la nebbia, che anche questo poi è stato adattato in audiovisivo, e poi c'è questa Stagione della strega. Ecco, la cosa di questo libro, secondo me, è impressionante, è che un autore che poi viene adattato sullo schermo di solito è un autore molto di trama, invece Irlai è un autore che ha una lingua un po' avvincentissima. Considera che il romanzo è del 71, quindi il giovane Holden è già stato scritto, ok, però se devo dire qual è l'autore più vicino a Irlai come stile, probabilmente è quel Salinger là, quel Salinger di rottura. Guarda, io ho un romanzo qua davanti, ti leggo soltanto brevissimamente l'incipit. A volte credo che mia madre ci attecchi proprio quando mi definisce un biscotto freddo. Ora, vedi, è un modo di spezzare la serietà narrativa con questo fare un po' irriverente, che secondo me è molto molto interessante.
Sì, sì, no, è vero, tra l'altro. Vai, scusami.
No, no, prego, prego, socio.
No, tra l'altro appunto è anche bello ogni tanto andare a cercarsi dei libri che non sono per forza appena usciti, no? Perché poi il rischio quando si fanno trasmissioni come la nostra è che si sta troppo sull'attualità, e invece andarsi anche a ripescare dei romanzi che non sono per forza conosciuti, che hanno, come in questo caso, oltre 40 anni, anzi quasi 50 anni, è anche curioso.
Consiglio che però non è merito mio, in questo caso è merito dell'editore, che è Centauria, che ha che appunto ha proposto per la prima volta in italiano questo romanzo in questi mesi, cioè non era mai stato pubblicato in italiano, quindi loro hanno fatto un ripescaggio novecentesco prendendo un testo degli anni 70. Allora, la storia è questa, c'è una ragazzina di 17 anni che si chiama Gloria e che appunto ha questo, viene paragonata a un biscotto, ha una madre, un amico omosessuale e insomma lei e questo suo amico che si chiama John vogliono andarsene via di casa e poi c'è, diciamo, un po' questo è l'aspetto meno drammatico, lei che prova a vuole ritrovare il padre, che era un professore comunista, mentre John, ricordiamo che sta appunto il 69, vorrebbe andare a combattere in Vietnam. Quindi abbiamo anche come molta letteratura di quegli anni anche una riflessione tra guerra e sessualità, per chi è un utente Netflix o comunque per chi ha avuto modo di rivederlo recentemente, per i 20 anni La morte di Kubrick, Full Metal Jacket era appunto un film molto legato alla sessualità. Tu ti ricordi la corsa dove loro si tenevano in mano il membro e appunto inneggiavano alla violenza in Vietnam, quindi c'era questa forma anche di sessismo spinto
il machismo militare,
assolutamente sì. E quindi questo è un testo, non è un testo, cioè non è un librettino, perché è un libro che si svolge, che va on the road, quindi questi due ragazzi poi finiranno a New York e là c'hanno tutta una serie di avventure pazzesche, molto anche abbastanza bizzarre. E quindi è per chi vuole immergersi in quegli anni, in America ancora da un certo punto di vista ingenua, che crede nella possibilità che insomma la pace sia possibile, vista da quegli occhi di una ragazzina di 17 anni.
E questo era il primo dei libri che volevi presentare. Poi ne abbiamo un altro che mi ha incuriosito anche questo come tema e tutto, che si chiama Sul fondo sta Berlino. Giusto?
Sul fondo sta Berlino è un libro che ha scritto Sirio Lubreto, tra l'altro c'è uno stranissimo caso per cui Sirio Lubreto pubblica per Casa Sirio, quindi non so quale potesse essere la possibilità che un autore si chiamasse come la sua casa editrice. Ed è allora Sirio Lubreto è uno scrittore di 45 anni più o meno, che anche è stato un grande viaggiatore. E oltre ad aver viaggiato molto nel Sud America, è stato per lungo tempo a Berlino, anzi credo che viva ancora a Berlino, quindi la conosce abbastanza bene. È proprio Berlino, sul fondo sta Berlino, Berlino di fatto è il vero protagonista di questo romanzo. C'è un, in generale mi sembra di riscontrare un grande interesse per la Germania. Mi sembra che i narratori italiani si stiano concentrando molto sulla Germania, spesso risalendo a quella che la Germania negli 20-30, insomma, per intenderci quel periodo tipo Babylon-Berlin. In alcuni casi andando a una Germania anche pre-bellica o comunque se penso alle assaggiatrici, una Germania della Seconda Guerra Mondiale, mentre Lubreto ci racconta invece una Germania attuale. Una Germania attuale dove ci sono due protagonisti e il romanzo è abbastanza, come dicevo, abbastanza corale. I protagonisti si chiamano Felice e Said, che poi di fatto è come se avessero tutte e due lo stesso nome, perché Said appunto in arabo significa felice, e hanno un sacco di cose in comune, però diciamo che si muovono su questo palcoscenico di Berlino che è paradossalmente abbastanza settico. È come se, cioè, la Berlino viene descritta un po' come se fosse una New York invece degli ultimi tempi, cioè dove la gente sempre indifferente ai destini incontra. Eppure in questa Berlino ciascuno sembra riuscire a trovare anche una nicchia di marginalità, di vivibilità, dove invece c'è anche una possibilità di non essere indifferenti alle vite altrue. Però è sempre una questione molto molecolare. Sembra che la comunità non possa far parte delle vite di Felice e Said, ma soltanto queste nicchie possono effettivamente esprimersi e anche tutto sommato riconoscere le loro classi di appartenenza.
Io pensavo al fatto che ormai, cioè, soprattutto a Berlino c'è una comunità di italiani ormai enorme, no? Soprattutto della nostra generazione. Chi di noi non ha amici o amiche che vivono a Berlino da anni? Penso che sia nella nostra generazione, penso che sia la città con forse più emigrazione che c'è stata in assoluto in Europa.
Sicuramente Berlino è una città che è stata una città di migrazioni. Diciamo la popolazione turca, scherzando, la sostiene che sia la terza città della Turchia dopo sì. Istanbul e Ankara, appunto la terza città della Turchia è Berlino, ma anche, come accennavi, la gentrification di molti quartieri, soprattutto i quartieri dell'est, quindi se pensiamo a Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, negli ultimi 10 anni la gentrification ovviamente non è che offrisse un approdo facile, però i prezzi e anche un certo, appunto, la possibilità, come in questo romanzo sul fondo sta Berlino, la possibilità di trovare anche la propria esistenza, la propria individualità, anche in certe nicchie dell'underground berlinese, è stato un miraggio per molti italiani, oltre che essere anche una città dove ti sembrava che potevi effettivamente andare a lavorare e vivere con poche lire. Diciamo, un po' c'erano i prezzi in certi casi, qualcuno la paragonava a Praga negli anni 90. I prezzi ovviamente sono modificati, anche il tessuto urbano si è modificato, c'è tantissima gastronomia italiana, c'è un sacco anche di gente che scrive, che si è trasferita là perché pensava che fosse una possibilità.
E l'ultimo di questo trittico è Edizioni PM, l'autore è Mimmo Gangemi, il titolo è Marzo per gli agnelli.
Allora, perché questo titolo, Marzo per gli agnelli? Allora, Mimmo Gangemi è, secondo me, una penna interessante. Lui ha scritto un romanzo sulla migrazione molto molto bello, che aveva la sventura, lo so, adesso dico una cosa che a te ti fa rizzare i capelli, pur essendo un romanzo di 600 pagine, il romanzo si chiamava La signora di Ellis Island, era un romanzo troppo breve. Perché? che aveva 400 pagine sì, aveva 400 pagine bellissime di Incipit, Rocio per Enao di stile libero, questa bellissima storia dei migranti italiani appunto ad Ellis Island, e poi gli ultimi 200 pagine sembrava quasi che chiudesse troppo in fretta. Il Mugangeli mi si è occupato tanto anche di 'Ndrangheta, e ho scritto il Giudice Meschino, che era stato invece un tentativo un po' anche andata a male di una fiction rai con Zingaretti, che poi non andò mai in porto, ma Zingaretti rimaneva sempre Montalbano e non diventò mai il vero Giudice Meschino. E in questo caso ritorna ancora una volta in Calabria, ed è una storia di 'Ndrangheta. Gangemi ha una penna di quelle proprio da noir, cioè ti riesce a prendere, a acchiappare con grande abilità e ti porta fino in fondo. In questo caso il protagonista è un avvocato penalista e niente, che ha un sacco di sfighe, per cui vabbè, senza spoilerare troppo, comunque ha perso un bambino, insomma anche la moglie non è che stia benissimo. E niente, avendo questa situazione familiare, a questo punto si sente pronto a fare una battaglia contro l'Ndrangheta. E c'è tutto il solito discorso dell'Ndrangheta in Calabria, appunto, rapporto, cioè quanto, cioè chi riesce a combattere l'Ndrangheta, lo Stato, i comitati di base, come ci si oppone a una malavita in un tessuto come quello calabrese. E in questi gangli, in questi baratri, in alcuni casi, Mimmo Gangemi secondo me riesce a cogliere molto anche l'umanità, la difficoltà di vivere in contesti dove appunto da un lato non ti fidi dello Stato, dall'altro lato c'è la malavita, quindi veramente non sai bene da chi devi scappare.
Tra l'altro questo, a differenza degli altri, non è neanche di 300 pagine, no? degli altri, di quello precedente di cui stavamo parlando poco fa.
No, ce le ha 300 pagine, mi dispiace, socio.
Sì, appunto, no, sono più o meno 300 pagine, leggevo la scheda.
Ah, sono solo 300, non 300, sì,
no,
è
più dicevo appunto, sì. No, lo dicevo per quelli come me che hanno un'insofferenza verso i libri troppo grandi, perché gli richiedono troppo tempo di lettura e sono troppi i libri che escono. Da un po' di tempo a questa parte esce, per fortuna esce parecchia roba interessante, forse anche troppa, e anche se non è mai troppa a dire il vero, e quindi andiamo a chiudere questo appunto, questo trittico, tre case editrici, dall'altro tolto la PM, le altre due anche due case editrici molto piccole, io non le conoscevo, ammetto, no, che sia sintomo di chissà che cosa, però onestamente.
Ma guarda, in realtà appunto Casa Sirio, ti dico, è la casa editrice, tra l'altro una casa editrice molto giovane, con un editore giovanissimo, Martino, che si fa notare, farà senz'altro la storia del libro, ed è quello con un divertente taglio punk, insomma è una bella realtà, che da qualche anno, credo che siano un paio d'anni, che boh, 3-4 anni che si sta a Casa Sirio. E mentre Centauri invece è una casa editrice abbastanza storica, che però adesso sta, non vorrei dirti delle sciocchezze, ma credo che fosse legata al marchio Fabbri in passato, e adesso si è distaccata per puntare invece sulla narrativa.
Ah, vedi, vabbè, abbiamo scoperto un'altra cosa, del resto sono abbastanza ignorante di queste cose, quindi chiedo a te, che ne sai sicuramente più di me, anche perché poi è anche interessante raccontare case editrici, appunto, che non, di cui poi non si ha troppa conoscenza, per non passare sempre dalle stesse. Ci piace anche questo lavoro di ricerca delle piccole o delle sconosciute case editrici. Va bene, io ti mando un abbraccio, ti ringrazio ovviamente.
Socio, direi che a questo punto ci abbracciamo anche fisicamente il prossimo giovedì.
Eh sì, il prossimo giovedì sarai qui ai microfoni, perché andremo a fare un altro appuntamento che sarà ancora più denso di quello di oggi, dobbiamo prometterlo ovviamente, no, poi magari non è vero, però noi rilanciamo sempre, d'accordo?
Abbracci a tutti e ci ascolta.
Ciao ciao.
Ciao ciao. Cotton, rubber, nylon, rock away, Brighton, pony, island, me and death is too, minus me.
I kept my finger in my pocket but burst out laughing. I choked, they looked at me and you started coughing. Jack and me and the mariachi hiding in a coconut tree. Me and Jack face two, minus me is you. Me and Jack face two, minus me is you.
Sono le 20:40, diamo il benvenuto e il buonasera ad Alfredo Mignini. Ciao.
Ciao, saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Onda Rossa.
Allora, con Alfredo invece siamo per presentare un libro di una piccola casa editrice, ma un libro che mi è piaciuto molto, che si chiama Qualcosa di Meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri. Una storia, una delle tante storie di resistenza, ma anche e soprattutto di post-resistenza, perché è un libro che si svolge a cavallo tra il 44 e il 45 per quanto riguarda la storia resistenziale, ma poi va oltre, perché è la storia di quest'uomo, tuttora in vita, Otello Palmieri, che si svolge nei borghi a ridosso di Bologna, appunto, e poi emigra tra la Cecoslovacchia e poi successivamente la Svizzera. Questo è un po' il sunto di questo libro.
Sì, sì, esatto, hai detto bene, è una storia che soprattutto si vuole concentrare su quello che succede dopo la resistenza, perché in parte di storie resistenziali e di memorie della resistenza abbiamo già lette tante. E quindi sicuramente a noi, a me e all'altro autore, Enrico Pontieri, è interessato molto a indagare quello che succede dopo per questa persona.
Anche perché poi Otello Palmieri è giovanissimo, nel 44-45, esatto. È veramente a Roma saremo un pischello, ma proprio un adolescente. Un adolescente si ritrova però poi a schierarsi, perché era anche impossibile non schierarsi, in una storia che vede ovviamente non soltanto i nazisti i protagonisti, ma anche e soprattutto i fascisti con i loro rastrellamenti, in cui poi si ritrova anche un giovanissimo Otello coinvolto.
Sì, esatto, il 44 è un anno fondamentale per lui, perché essendo il 27 è ancora abbastanza piccolo, però in quell'estate, a seguito di un rastrellamento, decide di entrare nella resistenza, come ci dice. Il punto è che lui è già vicino ai gruppi resistenziali che operano nella sua zona, nelle colline immediatamente fuori Bologna, e già da qualche mese in realtà fa dei piccoli lavori di servizio, diciamo, per la brigata, la 63esima brigata Garibaldi, che si trova ad operare in quella zona. Dopo il rastrellamento, diciamo, sente la spinta in più, quella spinta che gli serviva, perché lui rischia di andare, di essere deportato in Germania, e poi in maniera abbastanza rocambolesca, come alcuni altri passaggi della sua vita, riesce a liberarsi, insomma, a scappare da questo campo di concentramento dove i prigionieri venivano assemblati prima di essere spediti in Germania, E allora a quel punto sente la spinta finale per andare, per arruolarsi, per far parte a tutti gli effetti della, della lotta partigiana, della lotta armata partigiana. E così inizia a fare delle piccole cose. In realtà poi, hai detto bene, lui è abbastanza giovane, quindi fa molto lavori di staffetta, come, come dice, ammette lui stesso, e il grosso della, loro, della sua attività personale poi è sempre un piccolo gruppetto di 3-4 persone, sono molto uniti, sono 3-4 pischelli appunto, molto uniti, che entrano nella brigata allo stesso momento. Diciamo, il grosso della loro attività si esaurisce nel giro di poco, perché non riescono a oltrepassare la linea gotica e quindi rimangono nascosti per quell'ultimo inverno, rimangono nascosti in quella zona e cercano di fare piccole operazioni, soprattutto di recupero armi, è questo quello che fanno. Ma poi appunto, come hai accennato e come ci dice lui stesso nell'intervista e quindi poi come viene fuori anche nel libro, la sua partecipazione e quello che lui ricorda meglio succede dopo il 25 aprile, quindi in un certo senso l'importanza del 25 aprile anche come momento di cesura nella sua vita, nella, nella periodizzazione della sua vita, della sua esperienza umana e politica, lo sfumiamo un po', diciamo, questo è un po', ci è sembrato anche un modo di rispettare la sua memoria, il suo modo di narrarsi e di pensarsi, perché quello che fanno dopo è per lui molto significativo.
Eh sì, perché appunto poi ci ritroviamo, poi Otello si ritroverà in qualche modo messo in mezzo, no? Verrà accusato di un omicidio successivamente, esatto. Di un fascista della zona, viene raccontato molto bene lo spaccato, poi magari no, con la distanza di 70 anni quelle che erano magari le sfumature vengono meno, no? Nei paesi in cui l'identità partigiana comunista era molto forte, il paese vicino invece ha un'identità fascista molto forte, viene ucciso un oste e lui viene accusato di questo omicidio, anche accusato in maniera abbastanza blanda, come avveniva poi, come poi è avvenuto per tantissimi ex partigiani, in qualche modo messi in mezzo anche per essere disinnescati fondamentalmente.
Sì, esatto, il punto è proprio quello, nel senso che lui in realtà c'è questo omicidio che avviene nel dicembre del 45, ha tutti i contorni per essere un regolamento di conti, soprattutto con probabilmente con persone che avevano vissuto la prima fase dello squadrismo, alla quale probabilmente quest'oste aveva fatto di cui aveva fatto parte sostanzialmente. Però il punto non è tanto quello, perché lui di fatto, insieme a questo piccolo gruppo di persone, essendo molto attivo, essendo uno di quelli, di quei partigiani comunisti che tiene le armi e aspetta la rivoluzione, appunto quello intendevo prima con il 25 aprile, che perde un po' di importanza nella sua memoria, perché loro intendono la lotta partigiana come una tappa. Questo li porta ovviamente ad essere molto esposti nella fase successiva, che poi culmina il 14 luglio 48, quando Palmiro Togliatti, sappiamo che sta lì per morire, perché viene subisce un attentato fuori dalla Camera dei Deputati e questo porta in subbuglio alcune zone del paese, in subbuglio e in generale un clima di agitazione, diciamo. Loro fanno parte di quei gruppi di partigiani che prendono le armi e nel loro caso occupano il municipio del paese dove risiedono. Questo chiaramente li espone, se fino a quel punto avevano di fatto prolungato la clandestinità, come facevano quando stavano nei partigiani durante la guerra, a quel punto diventano palesemente dei sovversivi, degli elementi pericolosi per l'ordine pubblico. E questo è particolarmente interessante perché poi viene fuori nel processo, che fortunosamente è rispuntato fuori alla fine di questa nostra ricerca, e viene chiaramente a galla il fatto che queste indagini vengano accelerate proprio in corrispondenza di alcuni passaggi politici nazionali abbastanza importanti. Primo, l'uscita dei comunisti del Partito Comunista dalle coalizioni delle governative dell'immediato dopoguerra nel 1947, e poi appunto l'ha tentato a togliarsi. Quello, come hai detto tu, è un momento importante, soprattutto perché a livello ha delle ricadute a livello giudiziario molto forti, in alcune zone particolarmente, che poi colpisce abbastanza indiscriminatamente sia ex partigiani che militanti politici in generale. Cioè, c'è tutta una fase che più o meno va dal 48 al 53, alcuni storici l'hanno anche chiamata fase di guerra fredda interna, proprio per far capire queste ricadute dal punto di vista giudiziario molto forti, che portano nella provincia di Bologna a celebrare numerosissimi processi. Si parla di, in questi anni molto caldi, di picchi di 40 processi al mese per una provincia, per una sola provincia. Quindi capiamo che è un livello di repressione abbastanza forte, abbastanza intenso.
Beh sì, enorme. Poi sullo sfondo, perché poi non vorrei manco arrivare a raccontare tutta la storia di Otello, perché lascerei pure, no, a chi si vuole approcciare a questo libro che raccontiamo, perché poi non è un'intervista, anche la forma romanzo. E c'è un bel... Allora, io vorrei partire anche dal primo punto. Allora, che tipo di lavoro di ricerca è stato fatto? Perché da quello che vuoi raccontare, soprattutto all'inizio del libro, vi siete trovati di fronte a una storia che neanche vi immaginavate fosse così, così vasta, così enorme. Allora, come nasce l'idea di questo libro innanzitutto?
Allora, sì, di fatto noi ci siamo trovati di fronte a Otello perché c'era un gruppo di persone fortemente interessato a recuperare questa storia, a raccontare questa storia e a farci lavorare degli storici. Ecco, questo è stato a monte una cosa molto importante, perché si sono messi insieme il figlio di un suo amico che ha fatto parte del gruppo con lui incolpato e poi esiliato in Cecoslovacchia, altri suoi amici, che quindi l'hanno un po' spinto a raccontare questa storia per varie ragioni, che in parte noi sfioriamo, accenniamo nel libro. Però appunto noi ci siamo ritrovati che conoscevamo chiaramente qualcuno di questo gruppo che ci ha tirato dentro dicendoci: perché non lavorate su questa storia? Noi all'inizio, sì, questo cerchiamo anche di farlo apparire un pochino in questa specie di miscuglio fra il diario di ricerca e il racconto della storia di questa biografia, perché appunto ci siamo trovati a lavorare inizialmente forse un partigiano, sì, sulla novantina, che magari ci vuole consegnare le memorie del Monte Grappa, e noi vediamo un po' quello che ci possiamo fare. Dopodiché ci siamo trovati di fronte a una storia esplosiva da tanti punti di vista, perché appunto, a parte il fatto che rara, anche non sono tantissimi, stiamo parlando dell'ordine di 500 persone più o meno, quelli che vanno a Praga e dintorni, aiutati dal Partito Comunista subito dopo, in questa fase di offensiva giudiziaria, diciamo così. E quindi sicuramente questo era un elemento di interesse, un elemento particolare che rendeva la sua esperienza particolarmente varia e interessante. Però appunto poi una persona che a noi non ha mai smesso di interessarci e incuriosirci la sua storia, perché soprattutto poi per quello che succede dopo la Cecoslovacchia. Tu l'hai accennato, appunto, lui torna e poi va in Svizzera. Ecco, questo era un elemento che da subito ci ha fatto un po' arrovellare, su cui abbiamo provato a fare un lavoro di interpretazione, chiaramente. Quindi, per tornare alla tua domanda, è quello un po' il lavoro di ricerca che abbiamo provato a fare. Innanzitutto questa storia che ci interessa e che esplode da tanti punti di vista, e quindi abbiamo provato a indagarla con gli strumenti classici della storia orale, e quindi dell'intervista lunga, ripetuta, approfondita, chiamiamola un po' come vogliamo, e poi con l'incrocio di tutta un'altra serie di materiali d'archivio, a stampa, che in parte conoscevamo, in parte abbiamo scoperto durante questo lavoro.
Poi questa è una pagina molto interessante, perché poi Otello si sentì anche tradito, perché dopo aver provato, no, per vie giudiziarie a disinnescare chi ha voluto continuare, no, la rivoluzione dopo il 45, gli ex partigiani, militanti politici, poi invece ci ha pensato il Partito Comunista dopo l'attentato a Togliatti, eccetera, a cercare di disinnescare tutta una serie di persone, per cui Otello si sentì anche tradito dal PC stesso, da quelli che sono poi i suoi racconti, di quelli che sono i suoi ricordi e i suoi sentimenti. Sentimenti di un uomo che il primo approccio è stato quello di molto titubante, no? Perché lui vi ha detto: ma ai giovani non gli interessa più questa storia, non interessa più a nessuno. E che dà poi, no, anche un po' il carattere di un uomo, di un personaggio che ancora adesso, poi appunto dalla storia che vi ha raccontato, sembra ancora piuttosto vivo ed energico.
Sì, questo è senz'altro un dato che emerge dal rapporto che abbiamo avuto e che abbiamo con Otello, che abbiamo stretto in questi anni, perché poi abbiamo iniziato a lavorarci nel 2017. E sì, senz'altro il nodo del sentirsi tradito, della distanza che lui matura nei confronti innanzitutto del partito e poi a un certo punto anche dell'ideologia comunista, è particolarmente spinoso, nel senso che su quello noi abbiamo provato a farci anche lì una riflessione e abbiamo provato ad entrare in dialogo anche con Otello, perché non è semplicissimo, non è immediato chiaramente. E quello è strano, nel senso che il rapporto che lui ha con il suo passato, il rapporto che lui ha con la sua esperienza di militante politico, chiaramente dopo l'89, ce lo possiamo benissimo immaginare e capire, cambia, si modifica, si trasforma in maniera molto, molto forte. Quindi lui di fatto oggi si dice deluso, disilluso, se vogliamo, da quell'ideologia, o comunque si dichiara assertore del fallimento del comunismo in tutte le sue forme, per una serie di ragioni che lui mette insieme, che però è questa la parte più interessante, che lui antepone fino a portarle alla sua esperienza in Cecoslovacchia. Ecco, quindi questo è anche un altro nodo particolarmente interessante su cui abbiamo provato a lavorare, perché una persona che ha quel tipo di esperienza politica, che poi a un certo punto gli crolla tutto quel mondo, tutta quell'aspettativa, quell'utopia di cui si era nutrito lui e una comunità politica vasta, gli crolla tutto nell'89, a un certo punto si ritrova anche orfano di una serie di punti di riferimento, e forse, almeno secondo la nostra interpretazione, va a portare sempre più indietro questo punto di svolta, anche se, e questa forse è la parte interessante che viene fuori dall'intervista, che viene fuori anche grazie alla posizione e alla collocazione proprio umana, personale, che ha lui all'interno di questa grande storia, questa grande questione comunista novecentesca, cioè il fatto che alla domanda ma quando è il momento in cui ti rendi conto veramente che questa cosa non funziona più, lui dice mai. Quindi ecco, questo è un po' il contrasto che abbiamo voluto, su cui abbiamo provato a lavorare, cioè la disillusione portata sempre più indietro fino ad arrivare all'esperienza cecoslovacca e dall'altro lato una convinzione, un attaccamento all'ideale che rimane, che persiste e che lui sente ancora vivo, e in questo senso anche quelle cose a cui accennavi tu prima, la difficoltà di collegarsi con il presente, di dire ai giovani non interessa nulla, questo filo che si interrompe e che lui non ritrova più, che non lo lega più a una comunità politica esistente, odierna, in realtà crea anche la possibilità per il racconto, perché poi a un certo punto lui si fida di noi, diciamo, noi insistiamo un pochettino, stiamo lì, lo ascoltiamo e alla fine portiamo avanti questa operazione e lui si apre una possibilità di racconto, non dico che ritrovi un collegamento con l'oggi, però perlomeno trova una possibilità di dirsi, ecco.
Sì, diciamo che lui appunto prende un po' a distanza sia dallo stalinismo che dal PC di Togliatti, anche abbastanza netta, che poi lo portano a emigrare successivamente. A Otello è piaciuto il libro?
Questa è una bella domanda, nel senso che per essere proprio sinceri, all'inizio la prima impressione è stata negativa. C'era una serie di ragioni che lo tenevano un po' distante forse dal nostro modo di raccontare la storia, da alcune nostre sensibilità, perché noi appunto nel trattare la lunga intervista come un testo quasi, ci teniamo anche a distinguere i punti di vista e a mettere sulla carta questo dialogo fra noi e lui, che siamo diversi, e questa è stata una scelta abbastanza precisa. Non sempre l'ha convinto, chiaramente, perché in alcuni passaggi sicuramente il nostro assume la postura di uno sguardo molto critico su alcune sue scelte, su alcuni suoi momenti, su alcuni bivi che si presentano di fronte alla sua vita. Quindi questo a volte lo ha lasciato un po' perplesso. Sicuramente alcuni passaggi, soprattutto relativi a quel processo che tu accennavi, a quel fatto di sangue che a cui accennavi, a lui sono risultati particolarmente ostici, perché giustamente quella, ma questo è interessante, ci fa riflettere, quella per lui è una storia che non è sua. Quello per lui è un processo farsa, che cosa che poi noi siamo riusciti fortunatamente a verificare, e che non lo rappresenta e che non fa parte della sua vita, che non fa parte della sua esperienza, e quindi che all'inizio gli sembrava quasi strano che noi dessimo così tanta importanza a quel fatto. Ecco, quindi tutta una serie di distanze hanno fatto sì che lui all'inizio non amasse particolarmente, non si fosse innamorato di questo libro, di questo testo, però in parte quello ha aperto delle discussioni fra di noi, in alcuni punti ci ha portato anche a limare alcuni passaggi, alcuni particolari, alcuni elementi che per lui potevano essere molto sensibili, e alla fine diciamo abbiamo trovato una quadra, ecco.
Che allora la forma di questo libro, di questo romanzo, è una forma ibrida, perché appunto no, si passa dall'intervista al racconto, c'è qualche testo che vi ha ispirato come forma, parlo proprio di scrittura e di composizione del testo?
Guarda, sì, senz'altro ci sono diversi punti di riferimento a cui noi ci siamo rifatti, perché avevamo intenzione di, come hai detto tu, trovare una forma ibridata o comunque a metà, che riuscisse a mantenere il livello di approfondimento e di sguardo critico che è proprio della ricerca storica, e nello stesso tempo diciamo così la piacevolezza di una fruizione di una storia di vita che si legge come qualsiasi altra storia. Quindi tenere insieme questi due piani ci ha portato a scegliere questa forma in cui noi raccontiamo senza mai mettere le note a più pagina, ma demandando tutto a un ultimo capitolo che espone le fonti e i materiali su cui abbiamo lavorato. Sicuramente ci sono esempi nobili, nobilissimi, a cui noi guardiamo dal basso in alto, sicuramente, fra cui Taibo II, Cercas, ma gli stessi Buming in Italia, molto, ma non solo, molto, molto famosi, molto letti, molto conosciuti. E poi per noi ci abbiamo tenuto fin dall'inizio, lo mettiamo nella primissima pagina come citazione in esergo, è stato anche un punto di riferimento importante, Manlio Calegari, uno storico abbastanza, diciamo, poco conosciuto, forse meno conosciuto di quello che meriterebbe, e che ha lavorato molto sulla resistenza, soprattutto su Genova, e molto con le fonti orali, e che, da cui un po' prendiamo quel, o cerchiamo di prendere un modo di trattare la fonte, un modo di riportare il dialogo, un modo di riportare anche i dubbi che si hanno nel corso della ricerca, e come pian piano questi nodi si sciolgono insieme alla persona che si intervista. Quindi questo è un po', è stato un punto di riferimento abbastanza importante. Però, diciamo, è una tendenza questa di scrivere la storia allontanandosi dalla forma saggio, è ormai una tendenza che non mi sembra, non saprei, comunque mi sembra, non mi sembra più tanto di nicchia, e comunque mi sembra una tendenza verso cui diversi autori e autrici si stanno muovendo, cominciano a guardare con un certo interesse. E noi abbiamo provato a fare, noi facciamo una prova, ecco, ci siamo cimentati con tutti i limiti che possiamo avere, e ci abbiamo provato, anche perché poi una sfida in più, un elemento di difficoltà in più per noi è stata la scrittura in due, quindi quello sicuramente ha influito anche sul tipo di lavoro che abbiamo fatto, sul tipo di lavoro sul testo e dialogo sul testo, perché eravamo sempre un po' in tre coinvolti in questo processo di scrittura, io, Enrico e Otello.
Senti, l'ultima in chiusura, che poi è l'altra nota che mi è piaciuta di questo libro, perché poi è un libro di una piccola comunità che si è mobilitato non soltanto per portare fuori la storia stessa, tanto che alla prima presentazione che avete fatto proprio nelle stesse zone di dove è nato e cresciuto Otello Palmieri, avete venduto oltre 100 copie, e c'era proprio una comunità di persone che si è raccolta intorno ad una storia di resistenza che non è così scontato nell'Italia contemporanea.
Sì, è vero, anche a me ha fatto molto piacere, appunto, riuscire a ricreare questa comunità. Peraltro siamo stati ospitati da un centro sociale intitolato ad Anteno De Lanzarini, che è uno dei partigiani che noi infiliamo nel libro, perché è stato molto importante per quelli dell'età di Otello, proprio questi pischelletti che stavano lì a Oliveto e che vedevano questo Antenore, che era un po' il ragazzo grande che stava in montagna, e loro sapevano che se andavano lì trovavano lui che li accoglieva, ragazzo del paese, eccetera. Quindi è stato bello, peraltro è stato molto, molto bello avere sua figlia lì in quel momento alla presentazione. Insomma, sì, sicuramente sarà ricomposta con tutte le complessità, chiaramente, dei 74 anni che ci separano da quegli eventi, e si era un po' ricomposta una bella comunità interessata a questo. Perlomeno per noi è stata l'occasione per dire a Otello: vedi che non è vero, non gli fregava niente a nessuno, cioè almeno quello siamo riusciti a scalfire, perlomeno la sua proverbiale diffidenza nei confronti del genere umano, soprattutto delle giovani generazioni, poi elemento che sta un po' iscritto nella senilità, chiaramente, che però per lui è stato particolarmente, non so, credo, di interesse o comunque di gioia.
Senti, allora chiudiamo così, perché appunto poi a me questo libro mi è arrivato dal racconto di due amici in comune che mi hanno detto: guarda, è uscito questo libro, avevo letto le bozze di tutto, dicendo è molto figo, quando esce gli consiglio di presentarlo, eccetera eccetera. Quindi poi ci siamo arrivati così, perché poi è un libro di una piccola casa editrice, non è detto che è scontato che si trovi facilmente, lo ripetiamo, si chiama Qualcosa di Meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, edizioni Pendragon. se volete avvicinarvi a questo libro, c'è un su Carmilla online, ci sono degli stralci pubblicati tra l'altro un paio di settimane fa. Basta che mettete il titolo del libro su Google, biografia, il titolo del libro è scritto accanto Carmilla online, ci arrivate direttamente, quindi mi fate anche un'idea, perché ci sono proprio le prime pagine praticamente del libro, così io lo consiglio, perché è una di quelle storie appunto di resistenza, una piccola storia, ma è una storia poi enorme, perché va a toccare diversi anni e ha diversi spunti di quella che è stata non tanto la resistenza in sé per sé, ma soprattutto l'immediato dopoguerra.
Sì, grazie mille. Io e Enrico siamo molto riconoscenti nei confronti di Giovanni, Lenia, che tu hai nominato, perché loro sono stati un po' i nostri correttori ombra, che stavano lì dietro a trovarci i problemi, gli errori, le cose che non si capivano, sono state fondamentali in quel, chiaramente. Oltre alla piccola comunità che si stringe intorno a Otello il giorno della prima presentazione, c'è anche una piccola, ma per noi molto significativa, comunità di persone che ci ha proprio aiutato, che ci ha commentato il testo, che ce l'ha rigirato in alcuni pezzi, e quindi chiaramente sempre risultato di un lavoro collettivo, in questo caso a maggior ragione, perché già gli autori sono due, però poi c'è una bella comunità intorno che supporta e che ragiona soprattutto e chiacchiera di queste cose in maniera molto, molto approfondita, molto significativa.
Io ti ringrazio, ci vediamo a Roma, perché tanto da quello che so prima o poi passerete nelle prossime settimane anche a Roma per presentarlo, poi magari quando sappiamo la data l'annunciamo anche qui, quindi in bocca al lupo e a presto. Ciao ciao.
Crepi. Ciao.
Ciao ciao. Alle 21.09 andiamo a chiudere tabula rasa di oggi. La mia salvezza sei tu. Abbiamo sforato l'ora canonica. Se la...